Buonasera a tutte e tutti e benvenuti in questa presentazione qui al TNT. Io ruberò pochi minuti iniziali per introdurre l'evento e per innanzitutto dire che oggi è il sesto compleanno della libreria Chabot, quindi siamo contenti di festeggiarlo. Siamo contenti di festeggiarlo con Mariano, che è la seconda volta che viene e tutte e due le volte ha speso più giorni con noi, quindi siamo ben contenti di averlo con noi. E, appunto, la libreria Chabot nasce nel 2016 all'interno dello spazio comune TNT e quindi diciamo, si chiama libreria, in realtà è uno spazio culturale, uno spazio di intervento culturale all'interno di uno spazio politico. E appunto penso casca a pennello oggi questa presentazione, questo compleanno, dopo la giornata di ieri a cui appunto quando abbiamo invitato Mariano gli ho detto guarda se vuoi il sabato ci sarà una grande manifestazione che abbiamo organizzato ad Ancona, quindi se vuoi puoi venire il giorno prima e parteciperai alla manifestazione. Mi hanno detto come no, vengo molto volentieri, questo proprio per dare no, il senso di uno spazio che non è solo di letteratura, ma è una letteratura che cerca sempre di parlare di tematiche sociali e tentativo un po' di insomma, attaccare e di cercare di anche con le parole cambiare la realtà che viviamo quotidianamente. Quindi appunto brevemente spendo due parole sulla manifestazione di ieri, che è stata questa manifestazione partecipatissima, più di 2000 persone, proprio per un mese esatto dall'alluvione che ha colpito le nostre zone, proprio per il motto era basta pagare, proprio perché non è più possibile far pagare alle persone, purtroppo alcune addirittura con la vita, quelle che sono delle scelte scellerate, disinvestimenti e sempre investimenti a favorire i privati che da anni martoriano i nostri territori. L'altra cosa appunto basta pagare anche per tutto quello che è il caro vita, il caro bollette che ancora sono all'inizio ma che vedremo colpire le nostre vite nei prossimi mesi, quindi appunto non ci stiamo e quindi siamo ben contenti che questa manifestazione ieri sia stata molto partecipata. Niente, per venire appunto ad oggi, quindi vi ringrazio ancora, vi do il benvenuto perché è la prima volta, voi i fedelissimi della libreria Chabot, a questo evento, lascio la parola a chi è veramente al centro della scena, ringrazio Mariano per essere qui con noi ancora una volta e Rosella che modererà l'incontro, grazie.
Buonasera, buonasera a tutti, tutte. E quindi questa sera presentiamo il libro di Mariano Tomatis, l'ultimo libro, Incantagioni, storie di leggenti, sibille, sonnambule e altre fantasmagoriche liberazioni, edito da Nero Edizioni e pubblicato nel maggio 2022. E Mariano Tomatis è uno scrittore, illusionista e uno dei massimi esperti al mondo di mentalismo, e poi ci dirà che cos'è. Ha un sito internet molto ricco di informazioni e all'interno di questo sito internet c'è anche la Biblioteca Magica del Popolo dove si possono consultare numerosissimi libri riguardo la magia, la storia della magia, eccetera. E cura anche il progetto multimediale Mesmer, o Mesmer in pillole più precisamente. E, veniamo al libro Incantagioni, però volevo fare un passo indietro per passare al libro e parlare un attimino del documentario del 2013, Donne a metà. È un documentario che in qualche modo decostruisce lo stereotipo della donna segata in due nei numeri di magia più comuni. E all'interno di questo documentario c'è una visione, se vogliamo, politica no, di questo numero, perché appunto c'è una violenza gratuita contro le donne. Invece nel libro c'è le protagoniste sono sei illusioniste che sono protagoniste attive della loro vita. Quindi ti volevo chiedere qual è stato il passaggio dal documentario al libro, se c'è stato un passaggio.
Io la prima volta che sono entrato in un circolo magico, grazie per l'invito di essere così numerose e numerosi, la prima volta che sono entrato in un circolo magico sono stato accolto dagli illusionisti, e uso il maschile non a caso, che mi hanno detto guarda qui vieni per divertirti, per fare magia, c'è una sola regola, non si parla di politica. E io non mi sono stupito, non mi sembrava una restrizione particolarmente strana, perché effettivamente non avevo mai associato la figura di Silvan o di Casanova o di Raul Cremona alla politica. Mi chiedevo anzi se qualcuno avesse mai avuto l'idea di associare le due cose. E nei successivi 20 anni non ho fatto altro che disobbedire a questa a questa regola, perché mi sono reso conto che forse non è un caso se me l'avevano chiesto, perché la magia ha un potenziale e se viene usata in questa direzione può dar fastidio, può portare a galla cose nascoste, e in particolare quando ho scritto questo documentario e l'ho realizzato in casa, perché non sono un regista professionista, dura 13 minuti, per cui è anche molto breve, lo trovate gratuitamente su YouTube. Le reazioni dei colleghi non sono state le migliori, perché ovviamente si è stata una levata di scudi a dire: ma come, è così da sempre, perché dovrebbero cambiare questa cosa? Quello che racconto nel documentario è che anche quando una illusionista donna mette in scena questo numero, tipicamente sega una donna, perché è come quasi inconcepibile l'idea di scambiare i due generi sulla scena. Io mi chiedo perché, partendo dal punto di vista storico, mi chiedo quando è iniziato, e se uno va a scavare scopre che è iniziato in Inghilterra, quando le suffragette rompevano le scatole e ottengono il diritto di voto. A quel punto gli uomini iniziano a segarle in due, e diciamo il collegamento tra le due cose non lo propongo io, ma andiamo a cercare gli articoli dell'epoca. Gli illusionisti che iniziano chiedono alla capa delle suffragette di venire in teatro e farsi segare in due, creando un po' un collegamento diretto tra le due cose. Sono passati però un po' di anni da questo documentario, e nel frattempo mi sono reso conto che intanto io mi rivolgevo ai colleghi maschi dicendo: davvero non riusciamo ad andare oltre a questo stereotipo becero, non riusciamo a mettere in scena qualcosa che non sia il nostro superomismo assoluto? Perché che cosa fa l'illusionista? Si presenta davanti al pubblico, fa cose impossibili che apparentemente coinvolgono poteri soprannaturali e riceve un applauso per questo, quindi è in modo quasi spontaneo e naturale una figura superomistica. Che la donna faccia lo stesso è molto mal visto da noi. Al limite la donna può accontentarsi di fare la balletta seminuda, perché appunto il seminudo poi distrae l'occhio ai maschi di nuovo, o a chi piacciono le donne, non necessariamente maschi, ma sempre in forma molto oggettiva. Mi sono reso conto che nel parlare tra maschi davanti a questo documentario, dal documentario la donna passava come soltanto vittima. E mi sono detto: forse no, forse storicamente ci sono state delle figure di donne che non hanno accettato quel ruolo e hanno capovolto attivamente il tavolo. E le sono andate a cercare con l'idea di cercare una risposta alla domanda che mi pongo da sempre, cioè: se non accetto quella roba lì, che cosa posso raccontare di diverso durante uno spettacolo di illusionismo? Io non avevo idea di cosa rispondere, perché la magia di quel tipo, mainstream, satura completamente lo scenario. E quindi ho detto: magari chiedendo alle donne, è un'idea migliore che non continuarci a fare le domande tra noi maschi. E ho trovato 6 figure nella storia, dalla fine del Settecento a tutto l'Ottocento, ognuna delle quali ha declinato diversamente la possibilità di dire no, a una sega simbolica, perché diciamo il numero inizia negli anni 20, 1922 a Londra, quindi quest'anno è il centenario della donna segata in due, ma da sempre le donne hanno sempre dovuto accettare quel tipo di ruolo, sia in scena sia nella vita di tutti i giorni. Costoro non hanno mai accettato il così com'era, la realtà così com'era, e per sfuggirne hanno utilizzato gli stessi trucchi che gli illusionisti maschi utilizzavano in scena. Loro però l'hanno utilizzato non in teatro, ma nella vita di tutti i giorni, in teatro e non. E allora l'idea che quella roba lì potesse essere utilizzata anche per scopi di emancipazione la trovavo molto eccitante, e quindi da qui è nato il mio interesse e la mia ricerca di queste 6 figure. Mi sono posto una regola, visto che siamo nell'epoca delle influencer, in cui più uno ha like, follower, più è sicuro che questa sala sarà piena di gente, per cui non so se aveste chiamato Chiara Ferragni, chiaramente la sala sarebbe stata più popolata. Io mi sono detto: voglio trovare 6 anti-influencer assolute. Quindi qual è stato il mio criterio nel scegliere queste storie? Ogni volta che ne trovavo una andavo a cercare se c'era su Wikipedia. Se c'era su Wikipedia la scartavo. Dovevano essere persone con 0 like, 0 follower. E quindi ho trovato 6 donne che anche i miei colleghi illusionisti che conoscono la storia della magia non hanno mai sentito nominare, proprio perché erano completamente fuori dai radar. Le volevo dimenticate, volevo delle anti-influencer per restituire voce a persone che non ce l'hanno e l'hanno persa e l'hanno avuto in quel breve lasso di tempo in cui erano vive, e che però hanno da raccontare delle storie di sé che sono pazzesche, grottesche, assurde, amorali soprattutto, perché non sono delle stinche di santo affatto. Forse le vorremmo come amiche ma non come mogli, come racconta Michela Murgia, anche delle donne che lei sceglie per la sua serie Morgana. Ma è stato un criterio volutamente anti popolarità anti-influencer, per essere anche un po' critico insomma, con la scelta che la società fa nell'attribuire un valore sociale alle persone. Queste hanno zero like e zero follower, quindi se le volete conoscere, perché proprio credete che vi fidate che sono storie sufficientemente folli da divertirvi e catturarvi.
Ok. E quindi stai quasi anticipando la mia seconda domanda, perché nell'introduzione citi il progetto Reclaimer Name della Women's Prize for Fiction, che in parte critichi e in parte trovi fertile. Volevo sapere perché questa ambivalenza e rispetto a questo progetto, la storia, come stavi dicendo adesso, la storia di queste donne è una storia forse vuole essere minuscola, e in che rapporto la possiamo mettere con la storia, non so se della magia o la storia in generale, vuole essere maiuscola?
Il giorno in cui ho iniziato a lavorare al libro, vado su Twitter, io pensavo di farne in realtà dei post per il mio blog, e poi ho scoperto che queste storie mi esplodevano tra le mani perché erano troppo ricche di cose, troppo assurde, troppo, e quindi sono cresciute di dimensioni. Quel giorno, scorrendo la timeline, scopro di questo progetto finanziato dalla Hendrix, per The Gin, che ripubblicava una ventina di autrici che nel corso dell'Ottocento avevano pubblicato il loro libro utilizzando dei nomi maschili. Apparentemente la pubblicità di questa azione era: costoro erano impedite a usare il proprio nome, quindi hanno dovuto usare il nome maschile, oggi ripubblichiamo i loro libri con un nome femminile. Che era un'operazione da un lato intelligente, perché era un'azione di restituzione di un nome, al contempo appiattiva tutte queste scelte, come se tutte avessero fatto questa scelta per questo motivo, quando in realtà le motivazioni potevano essere le più diverse. Perché si usa un nickname e perché una donna dovrebbe poter volere un nome maschile? E poiché le risposte sono almeno 20, quante sono le autrici, l'idea di fare per tutte questa operazione in modo piatto, e quindi dire che George Sand invece bisogna riportare il suo nome in copertina, era un po' grossolano. Per cui mi sono detto: mi piace l'idea, proviamo a farla con la prima delle protagoniste che io trovo nella mia città. Questo è un numero della Gazzetta Piemontese del 25 novembre 1852. Se voi comprovate il giornale, andavate al bar a leggerlo, al caffè diciamo, a leggerlo, voi trovavate le varie notizie nelle prime tre pagine, e poi nell'ultima pagina c'erano le pubblicità, e qui in basso avreste trovato questa pubblicità in cui vi si proponevano consulti di magnetismo della Sibilla Moderna, di cui noi non conosciamo il nome perché la conosciamo sempre solo con questo nickname, Sibilla Moderna, che proponeva esperienze di sonnambulismo. In che senso? Anche in copertina del libro trovate sonnambule. Perché fare la sonnambula dovrebbe essere un lavoro? Oggi chi di noi è sonnambulo si sveglia fuori della notte in cucina e non sa perché. Farne un lavoro è abbastanza insolito. In che modo un sonnambulo, o la sonnambula più frequentemente, dovrebbe trarre da questo dei soldi? Perché all'epoca, siamo alla fine del Settecento, un medico austriaco chiamato Franz Anton Mesmer ipotizza che il corpo umano emani una sostanza molto simile al magnetismo delle pietre, ma che non utilizza il pietre, poiché è un magnetismo che arriva da noi esseri umani, lo chiama magnetismo animale. Un suo discepolo scopre che magnetizzando con questa energia una persona la si può mettere in uno stato mentale alterato, oggi lo chiamiamo stato ipnotico, l'ipnosi è frutto di questa cosa. All'epoca non si usa il termine ipnosi, si parla di uno stato in cui la persona è sveglia ma ha gli occhi chiusi, parla ma sembra che dorma, sembra sonnambula, è uno stato di sonnambulismo artificiale. Quello che si scopre, che scopre questo medico, è che le persone sonnambulizzate, alle persone sonnambulizzate succede una cosa incredibile, gli si apre il terzo occhio, e con il terzo occhio iniziano a vedere dietro le pareti, vedere cosa c'è scritto in un libro chiuso, prevedono il futuro, prevedono il corso delle malattie, vedono sotto l'epidermide del corpo, e quindi possono trovare le malattie semplicemente passando la mano e proiettandoci lo sguardo in questo modo. Alcune di queste sonnambule capiscono che possono vendere i loro servigi di terzo occhio a dei medici, e quindi le portano con sé come degli ecografi umani. E quindi dovevate immaginare che a casa vostra arrivava il medico, il magnetizzatore, che era quello che metteva la donna in quello stato, e l'ecografo umano, che era la sonnambula. Voi vi tenevate, lei entrava in questo stato mentale, vedeva la cista, il calcolo, eccetera, e il medico così, tramite gli occhi della sonnambula, poteva prescrivervi una malattia. Per quasi un secolo questo era il modo di praticare la medicina alternativa in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, per cui fare la sonnambula era un lavoro. Quello che poi il pubblico vuole è vedere questa cosa anche fuori da un contesto, diciamo così, clinico e medico, Ed è il momento in cui il trattamento cede il passo all'intrattenimento, perché nei palcoscenici di tutta Europa iniziano a esibirsi delle sonnambule, e poiché sarebbe molto poco spettacolare una sonnambula che mettesse la mano sulla pancia di una donna incinta e dicesse «Vedo un maschio, aspettiamo 6 mesi e vediamo se è vero». È uno spettacolo un po' lungo di 6 mesi, quindi bisognava trovare delle cose più semplici da indovinare. Quindi dicevano, non facciamo così, indoviniamo che cosa c'è scritto a pagina 13, terza riga. E quindi le sonnambule proiettavano lo sguardo nel libro e indovinavano la parola. Oppure, ho fatto scegliere una carta alla signora, leggi nel pensiero della signora qual è la carta che sta pensando. E le sonnambule facevano tutti questi esperimenti dal vivo e in qualche modo trasformavano un trattamento medico in uno spettacolo. Come facevano? Utilizzavano i trucchi degli illusionisti. Non, questa sostanza magica ovviamente non esisteva, si scoprirà poi che queste guarigioni avvenivano per tutt'altre ragioni, l'effetto placebo, il carisma di chi faceva queste medicazioni, ma in teatro per tutto un secolo questa diventa una branca dell'illusionismo mai vista prima, perché apparentemente in gioco ci sono soltanto le menti. Ecco nasce il mentalismo. Il mentalismo è quella branca dell'illusionismo che simula le doti psichiche con dei trucchi dell'illusionista, dando l'impressione di utilizzare delle sostanze anche credibili dal punto di vista scientifico, come il magnetismo animale nel caso di tutto l'Ottocento. La Sibilla moderna, come si chiamava di nome e cognome? Mistero. Andiamo a indagare. E quindi, nella semplice cercare di restituire un nome a lei, mi imbatto in 3 nomi diversi, scelti in 3 momenti diversi della sua vita, e il semplice esercizio di andare a cercare i suoi 3 nomi ci fa capire la sua personalità multiforme. Lei poi viene processata perché era una specie di Van Archi dell'epoca, e quindi a un certo punto cambia nome perché vuole ripresentarsi vergine rispetto alla nomea che aveva acquisito, poi prende un nome italiano dopo la tournée italiana, e quindi vado a cercare di capire perché prendere il nome di una protofemminista genovese, e poi cambia ancora nome quando pubblicherà un libro. Insomma, faccio vedere che l'operazione Reclaim è bella, ma se fatta con vera attenzione verso la singola persona. Va fatto per le 20 autrici della Hendrix, e ho cercato di farla per le 6 protagoniste di queste pagine, portando alla luce che cosa può succedere quando uno viene a questa curiosità, prova a entrare dentro e gli viene fuori qualcosa di strano, di nuovo grottesco, bizzarro e assurdo.
Quindi le storie che cambiano la storia in qualche modo. E, venendo al titolo del libro, Incantagioni, è una parola che è esistente in italiano, però è molto inusuale. Volume 2 l'ha definita come le azioni che incantano. Cosa pensi di questa definizione e perché hai scelto questo termine per il titolo del libro?
Io mi sono cercando nelle riviste recensioni di spettacoli di illusionismo, adoro il linguaggio dell'epoca per parlare di queste cose. Oggi si parla di prestidigitazione. Se siete Raul Cremona, di prestidigitazione, oppure prestigiazione, è più semplice. Un tempo si usavano termini completamente diversi. Nel ritaglio dell'annuncio di uno spettacolo del 1853, l'anno dopo di questo numero della Gazzetta Piemontese, c'era questo mago del Levante che prometteva fattucchierie, gherminelle e incantagioni. Io l'ho trovato un trio di parole, una più bella dell'altra. Gherminelle mi piaceva più di tutti, ma chiamare Gherminelle un testo su 6 donne sembrava una presa, cioè sembravano di sminuirle, quando in realtà la gherminella arriva dal gesto di quando uno ghermisce fintamente una moneta, poi la fa sparire. Quindi le gherminelle per estensione sono tutte quelle azioni piccoline che sono però illusorie, illusive, sembrano una cosa e diventano l'altra. Gherminelle mi diceva fattucchierie, male non era, incantagioni mi sembrava veramente perfetta. E dentro a questo agire, che c'è l'azione del creare l'incanto, ed è una cosa che costoro capiscono si può fare, però lo fanno in una maniera intelligente, sfrontata, coraggiosissima, pagandone poi le conseguenze, perché ciascuno di loro in un modo o nell'altro pagherà le conseguenze di queste cose, ed è un termine femminile, per cui anche questa cosa mi sembrava intelligente. Un'altra parola che noi abbiamo molto potente nell'illusionismo è la parola illusionista, che se io dico un illusionista e voi non la vedete scritta, non sapete se sto parlando di un uomo o di una donna, e quindi è potente. E l'altra parola è mentalista anche qui è apparentemente senza genere, però se voi provate, ho provato, se voi scrivete una mentalista e cercate di scriverlo in una mail, se avete Gmail, vi segnerà l'errore. perché, non perché sia sessista il dizionario che ha definito Google, ma perché che cosa fa Google? Legge tutto quello che c'è online in questo momento, non trova mai questa occorrenza e quindi dice che è sbagliata. È un classico esempio di intelligenza artificiale che patisce del contenuto con cui è stata alimentata, perché se noi la alimentiamo con una letteratura sterminata in cui non si è mai parlato di una mentalista, impara che non si può dire. E invece dovremmo, forse, io mi sto forzando a dirlo e lo scrivo dappertutto, a un certo punto si farà massa e anche l'intelligenza artificiale diventerà meno sessista nel correggerci una mentalista.
Ci ha già detto quello che è in sostanza il mentalismo. Rimanendo sulla parola incanto, qual è il ruolo dell'incanto di queste sei donne? E penso al personaggio del dottor Frappard, e al suo lavoro instancabile a difesa di queste illusioni, di alcune illusioniste. Quindi siamo sempre fra 700 e 800, l'incanto di questi loro numeri.
Una cosa che mi diverte tantissimo da hacker è che quando fai hacking tu sei davanti a un sistema che vuole essere chiuso e tu trovi la crepa per passare ed entrare, allora poi te lo rendono più solido. Tipicamente gli hacker buoni, chiamiamoli così, lavorano per il potere, perché quelli definiti buoni dalla società, perché aiutano la vita a proteggersi meglio, e invece noi cattivi cerchiamo di aggirarli. Qui siamo di fronte a delle esperienze di questo tipo totalmente di matrice femminile, in particolare il dottor Frappard era incantato dal potere che queste donne avevano di vedere bendate, perché le donne entravano in stato di sonnambulismo e vedevano, potevano leggere per esempio delle pagine di libri. E all'inizio teneva gli occhi chiusi e ovviamente alcuni scettici hanno detto: ma non è che sbirciano? No, sono chiusi, bisogna fidarsi di queste donne. E all'inizio funziona, poi il magnetizzatore dice: ok, diamo al pubblico un segnale che ci vedono, non stanno proprio guardando, iniziano a mettere la benda sugli occhi. E una di queste sonnambule capisce che mettendosi una puntina di olio sulla tempia, questa benda scende un po' e quindi si libera uno spazio ai lati del naso per poter vedere, e va avanti per un po' di tempo. Poi questa cosa viene scoperta dai giornali. Capite che costoro dovevano riuscire a fare qualcosa, a vedere qualcosa con dei firewall sempre più spessi, con delle protezioni sempre, e dovevano sempre vincere contro questi limiti e vincoli che venivano offerti loro. Capite anche che solo la lettura metaforica di queste cose è potentissima. Quindi il giornale svela il trucco, allora che cosa fa? Qui stiamo parlando di Prudence Bernard, la protagonista del capitolo 5, si presenta con una benda e anche un cappuccio, per cui fa vedere che se uno mette la benda e il cappuccio la cosa diventa doppiamente opaca, quindi sarà impossibile vedere, si fa bendare, si fa mettere il cappuccio e continua a leggere, perché aveva capito che una volta che aveva la benda, mentre si metteva il cappuccio poteva togliersi la benda. Allora, insieme erano opachi, ma quindi il cappuccio serviva a nascondere il fatto che lei non avesse più la benda, e quindi continuava a vederci. Questa cosa dura un po', poi i giornali scoprono questa cosa, e allora lei, mentre sono tutti pronti ad aggredirlo, dicendo: ah, ti abbiamo beccata, lei entra in scena con un sacchetto di sabbia. Non ha più la benda, e con questa sabbia fa costruire sul momento una maschera di argilla che si secca sui suoi occhi, rendendo chiaramente impossibile vedere, e per settimane durerà il mistero di come si vede che una maschera d'argilla appena creata sugli occhi. C'è un metodo, non lo svegliamo così non facciamo troppi spoiler, ma questo ping pong tra la cultura scientifica dell'epoca tutta maschile, cercava di dire dagli all'impostrice, e costei che invece riusciva sempre a sgamarla, c'era questo dottor Frappard che era invece un difensore estremo sia suo sia di Leonid Piger, la ragazza di 11 anni invece che faceva le stesse cose a Parigi, che purtroppo ogni volta veniva sbugiardato, ci rimaneva malissimo e diceva no però, e lui stesso quando poi proverà questa maschera di argilla capirà come costei ha visto, si arrabbia tantissimo, dice che vuole prendere quest'uomo che era il suo compagno, il compagno dell'epoca di Bernard, e vorrebbe voluto strangolarlo, infilargli una corona di spine sulla testa fino a raggiungere il cervello. Però, insomma, molto divertente la figura di questo Frappard, perché lui ci voleva credere, e queste donne gli davano la prova continuamente che questa cosa era possibile ed era magica. Non lo era. È un libro molto materialista, ma non è scritto per smontare questi misteri. Faccio vedere come facevano, più con l'entusiasmo dell'hacker che vede una collega che riesce sempre a trovare un modo per sfuggire dalle catene, che non con l'intento scientista di dire: ah, ingannatrice, quella non meritava questa nomea di vera maga.
Infatti il tuo è uno sguardo che possiamo definire empatico, no? E riprendi anche il lavoro di Selene Pascarella. E ci puoi dire qualcosa di più riguardo a questa azione che non è appunto di puro debunking?
Sì, libri di debunking, cioè di, che svelano questi trucchi, se ne trovano dappertutto. Tipicamente io arrivo da quella cultura lì, facevo un po' il buttafuori, facevo lo sbirro del paranormale, cioè facevo parte del CICAP, il comitato fondato da Piero Angela per smontare il paranormale. La sfida era: venga a presentarsi una persona con i poteri e io, illusionista, la sgamerò e dimostrerò che era tutta una truffa, perché il paranormale non esista. Ero il buttafuori, quello che dice tu puoi entrare perché sei scientificamente ok, tu invece devi star fuori perché stai usando un trucco. Che è proprio un essere guardiani di un confine, perché da una parte ci sono i buoni e dall'altra i cattivi. Noi siamo i buoni perché noi sosteniamo la scienza, abbiamo ragione, siamo dalla parte della luce, e invece chi si occupa di queste cose cerca di ingannarci, è il cattivo, è brutto e deve stare fuori. E di questo lavoro io, cioè, ho fatto questo lavoro a lungo. Oggi ovviamente ho cercato di rielaborare la posizione, pieno di imbarazzo, perché mi sono reso conto che questa divisione non è fruttuosa, non è fertile. E ho cercato di, e a un certo punto, raccontando la prima storia, quella della Sibilla moderna, la racconto come l'avrei raccontato un tempo, per cui faccio vedere che lei, quando invitava le persone a presentarsi presso il suo studio a Torino, era in via dell'Arcivescovado, si può andare a vedere ancora adesso il palazzo dov'era, racconto questa vicenda facendo vedere tutti i trucchi con cui lei si impadroniva delle informazioni di queste persone per raggirarle e offrire loro delle informazioni che erano tra il fasullo e l'incoraggiante in modo molto vago. Poi mi fermo, mi accorgo che, come Bill il Coyote, ho corso troppo avanti e sotto non c'è più niente, per cui rischio di cadere, cerco di tornare indietro, mi dico un attimo, ho ragionato col pilota automatico, ho ragionato ancora col mio vecchio modo di parlare. E se io provassi a rileggere questa scena in un modo diverso, e se invece noi da queste persone, tutte di bassissima estrazione, vedessimo invece un ruolo importantissimo, per esempio di cura, queste persone si prendono carico di drammi umani, situazioni irrisolvibili, eccetera, e cercano di restituire alla persona quello che fanno oggi i psicoterapeuti, le psicoterapeute, cercano di restituire delle risposte più accurate, cercano di mostrare scenari potenziali più ricchi di elementi, e quindi provo a raccontare la stessa storia in termini diversi e più empatici. Ed è una lezione che ho preso da Selene Pascarella, che nel suo libro, in particolare Tabloid Inferno, racconta la sua esperienza di autrice di Cronaca Nera, nelle rivistacce peggiori che ci siano sul mercato. Lei racconta e fa un coming out dicendo: io ho fatto per anni sta roba, vi spiego come si fa e quanto è orribile e quanto questa roba è un modo anche per praticare violenza sulle donne, perché le figure, in particolare delle cartomanti, delle sensitive, sono oggetto di tutta il biasimo e gli attacchi possibili, e lei cerca di far vedere invece quello che ci sta dietro a queste situazioni e a invocare uno sguardo più pietoso e più empatico. E quindi ringrazio lei, la interpello anche direttamente per parlare, fare qualche parola su Vanna Marchi, cercando di chiederci se dietro questa esperienza non ci siano delle letture meno poliziesche e più invece capire se magari il paranormale, magari vero non è, ma potrebbe avere un ruolo, così come ce l'ha la psicoterapia, che in un altro modo questo invece è riconosciuto dalla società per affrontare e prendersi cura delle debolezze, delle fragilità, e che per certi momenti della vita di una persona forse anche quello può avere il suo ruolo.
Questo libro è anche una sorta di diario di viaggio. Tu vai nei luoghi di queste donne, vai negli archivi, fra Italia e Francia, studi le carte, eccetera. E qui vediamo anche la psicogeografia di cui tu ti occupi. Che cos'è e come ha influenzato la tua scrittura?
Il viaggio che percorro è in 6 tappe, in ciascuna tappa vado nei luoghi dove costoro sono passate per cercare di mettere in correlazione quello che è rimasto, pochissimo, perché ovviamente sono tutte dimenticate, che cosa sono diventati i luoghi, cercando di sovrapporre con lo sguardo e con il racconto a quello che vedo, quello che so e che ho appreso. Ricorderete qualche anno fa che dovevano diventare un successo mondiale, poi non sono mai usciti, Google Glass sono degli occhiali che indossate, poi schiacciate un pulsante e sopra il monumento vi compare che cos'è, quando è nato, lo potete vedere come era, tante trasmissioni anche di Alberto Angela adesso vi fanno vedere la fotografia del Colosseo, poi viene ricostruito in digitale. Io cerco di fare questo lavoro nei luoghi che raggiungo, mettendo in correlazione degli elementi, e la psicogeografia in particolare è quella pratica nata in ambito situazionista, che cerca di cogliere dai luoghi le sensazioni che ciascun luogo produce. La cosa che mi affascina è che la psicogeografia non è soltanto un'attività passiva di raggiungere un luogo e dire: che luogo orribile, mi sta dando delle brutte sensazioni, oppure che luogo magnifico, qui è evidente che si respira qualcosa di bello. La psicogeografia è un lavoro che si può fare nelle due direzioni, perché evocando una storia o un'altra, mettendo in correlazione una storia o un'altra, si può riempire un luogo d'incanto, gli si può sottrarre incanto, si può rendere un luogo strano, bizzarro, atroce, sublime. E quindi questo cerco di fare in ogni luogo, in particolare per esempio a Torino. A un certo punto, nel raggiungere il teatro dove si era esibita la Sibilla Moderna, mi imbatto in un albero in cui c'è chiaramente un occhio aperto sul tronco. Sembra proprio un occhio che ti guarda nel luogo in cui il mentalismo arriva in Italia, in quella piazza lì dove c'era il teatro della Sibilla. E verso che cosa guarda quest'occhio? Seguo lo sguardo e guarda la statua di questo generale Pepe col suo cannone tronfio e aggressivo, e in quel momento lì mi rendo conto che quella lì, senza volerlo, è diventata la piazza in Italia del mentalismo, perché il mentalismo tipicamente, se voi andate a vederlo a teatro, è una cosa maschia, è una cosa macista in cui io ti penetrerò nella mente, mindfucker, si definiscono mindfucker, pensate, i bravi mentalisti. E in questo scambio di sguardi mi piace immaginare questo Guglielmo Pepe, simbolo di questo tipo di mentalismo, e invece quest'occhio silente che guarda come apertosi nel momento in cui la Sibilla Moderna ha lasciato Torino. Ora, io non posso documentare questa cosa, che è una correlazione totalmente proposta da me, che però adesso c'è, produce effetti, e ci sono persone che vanno, si fanno la fotografia, la segnalano come una curiosità di Torino. Ho scoperto che, tra l'altro, che il teatro dove si è esibita la Sibilla Moderna è diventato una falegnameria, per cui può benissimo essere che siano stati coinvolti nel segare quel ramo dove poi si è aperto l'occhio. L'occhio oggi c'è, è aperto, e questa sovrapposizione di cose crea effetti. L'appartamento dove la Sibilla Moderna riceveva i clienti e dove Gramsci ha scritto la rivista che ha il futuro nel titolo, quindi è un luogo da cui evidentemente si vedeva il futuro, e dove Gramsci scrive di mano sua "Odio gli indifferenti", una delle sue frasi più famose. Per cui pensare che a distanza di 60-70 anni quello stesso appartamento sia stato il punto da cui si è osservato il futuro dalla Sibilla Moderna e da Gramsci dopo, bellissimo, cioè ci dobbiamo tornare per andare a cercare ulteriori visioni in questa via dell'Arcivescovado, purtroppo nel cuore della Torino Bene, per cui andrà in qualche modo, bisognerà penetrarci in qualche modo, insomma, sicuramente illegale, però chissà che non si apra anche lì, come nella biblioteca di Borges, quell'Aleph da cui si vede, sarà lì l'Aleph evidentemente torinese.
Volevo sapere se c'è qualche domanda da parte del pubblico, qualche riflessione, qualche... Sì, prego.
Io inizio sempre e dico sempre delle cose sbagliate, però stavolta cercherò di essere brava. Mi immagino che lei abbia fatto delle ricerche molto difficili, cioè come ha fatto a trovare, ha guardato tutti gli archivi dei giornali, come ha fatto a trovare questi sei nomi, questi sei personaggi?
Io una cosa che ho appreso dai Wuming è che una cosa interessante da fare è esplicitare nei libri il processo di ritrovamento delle fonti, perché uno non legge solo la storia, legge anche il farsi della storia. Per cui, per esempio, una cosa bizzarra e che non è ovvia è che il vero nome di battesimo della Sibilla Moderna si scopre perché la Sibilla Moderna è finita sotto processo. Allora, nel momento in cui finisce i verbali processuali, deve dire il suo nome vero, perché bisogna ben ricordarsi di qual è la famiglia infame da cui arriva, e noi sappiamo chiamarsi Rosalì Lefebvre grazie a un documento legale, il che ci racconta una seconda storia, cioè le donne che non sono finite in tribunale potevano nascondere meglio il proprio nome, oppure farsene privare, quanto è frutto di scelte, quanto no. Un'altra cosa che ho fatto è leggere i quotidiani, perché per fortuna adesso che sono praticamente tutti online i quotidiani più importanti, diciamo italiani e anche francesi, uno può passare giornate a sfogliare i giornali e mentre lo facevo, mentre leggevo le varie recensioni di questo spettacolo, mi rendevo conto che anche una storica o uno storico del futuro che le avesse lette, la probabilità di trovare una persona che avesse avuto voglia di fare questa cosa e avesse avuto anche il background che ho io, da illusionista, che quindi è in grado di vedere il trucco, dove invece la gente non deve vederlo il trucco, mi sono detto qui è come se questi giornali mi dicessero o lo fai tu o per un po' di tempo non lo farà nessuno. Quindi mi sono sentito incaricato in prima persona di riferire quello che c'era tra le righe e che però i giornali non potevano dire perché i giornalisti stessi non lo sapevano. In questo io sono riuscito per esempio a ricostruire questa battaglia tra i giornali che smontavano il gioco e lei che riusciva ad alzare la posta usando un trucco più sottile. E questo rimbalzo lo fai solo se hai voglia di seguire, scoprire, intanto ricostruire il tour di un personaggio come per esempio Prudence Bernard. Allora la segui, ti dici da qui annuncia, adesso metterà andrà a Milano. Bene, adesso passo a vedere i giornali di Milano di quei giorni e la trovi a Milano. E poi alla fine, ultimo spettacolo, per cui andrà a Venezia e la cerchi a Venezia. Venezia non la trovi e la trovi a Genova. Dici, oddio, cosa sarà successo? Allora indaghi e scopri che era successo qualcosa. È tutto online, ma online c'è tutto, per cui bisogna trovare e seguire delle piccole bricioline come con un pollicino ed è solo il tempo che ci dedichi che ti dice quanto a fondo andrai. Su costoro ho trovato così tante cose che era un peccato non metterle, ma non ci stavano in 250 pagine, quindi ho realizzato un secondo libro con tutte le fonti, per cui qui ci sono tutte le recensioni più importanti degli spettacoli italiani, delle protagoniste di queste pagine, ci sono pagine dei loro diari, ci sono addirittura spartiti musicali, perché una di loro in particolare era una musicista che ha scritto delle musiche, io ho ritrovato la musica, l'ho fatta anche suonare al pianoforte, l'ho fatta cantare da una cantante d'opera e quindi oggi la restituzione della voce di costei non è soltanto un modo di dire, ma possiamo sentire quello che lei aveva scritto e che cantava, che insegnava alle sue allieve. Questo denuncia una certa ossessione personale, lo capisco, e spero però che non sia solo questo, perché altrimenti leggereste un brainstorming un po' malato. E invece spero di aver tirato fuori delle storie sufficientemente. Ecco, a me interessava essere grottesco, perché il grottesco molto raramente si associa alla militanza. La militanza è una roba seria, è una roba impegnata, piedi per terra, la magia, insomma, lasciamola alla destra. E invece no, invece qui c'è la bassa materialità del trucco, dell'illusione, che salta fuori appunto dagli archivi, dai giornali, dai diari, e c'è tanto tanto di grottesco e di amorale, per cui l'idea di tenere i piedi nelle due scarpe è stata una sfida molto divertente, insomma, che promette anche degli sviluppi, perché secondo me, mi auguro, le persone più giovani dicono, beh, insomma, fare militanza non vuol dire abdicare al divertimento, allo sganasciarsi delle risate davanti a certe robe o al far vedere quanto anche è assurdo il mondo, non è soltanto un posto orrendo, è un posto pieno di ingiustizie, oppressioni, eccetera. E l'idea che questi mezzi così assurdi e ridicoli siano stati usati come arma per liberarsi dalle oppressioni, io lo trovo veramente incantagione. Chissà se ho risposto. Così resti registrata, Se no c'è un muto e poi c'è una risposta.
Okay. Grazie innanzitutto per la bella presentazione, molto interessante. Mi chiedevo quanto di coscienza protofemminista ci fosse nelle protagoniste del tuo libro, Sposta da te tu.
È una domanda molto difficile, perché posso tranquillamente averle sovradeterminate nel riconoscere certe dinamiche. Ci sta, è vero, non si può mai fare storia in maniera disincarnata dall'epoca in cui si è, per cui è chiaro che la mia lettura è influenzata dalla lettura di varie altre autrici. In particolare il tentativo che ho fatto è di citare quasi solo fonti di studiose donne, per cui per me è stata di enorme ispirazione Clara Gallini, che ha pubblicato un libro, La sonnambula meravigliosa, sulla storia del sonnambulismo in Italia, Alison Winter, che è la studiosa che ha fatto la stessa cosa rispetto al mesmerismo in Inghilterra. E, in particolare, se c'era del femminismo, proto-femminismo, dentro le singole recenze individuali, era una cosa molto individuale, non c'è quasi mai la dimensione di rete, per cui c'è una collaborazione nel capitolo sulla tizia che faceva apparire un fantasma, Regolo Alberto, una cuoca di bassissima. E lì c'è una collaborazione tra due, quindi c'era quel minimo di germe di sorellanza evidente. C'è della sorellanza nel capitolo finale in cui la protagonista si trova da un giorno all'altro in manicomio, non sa perché, e deve uscirne, e qui per liberarsi è costretta a utilizzare anche l'idea della rete e di fare risonanza con l'esterno. E ho trovato affascinante che uno dei nomi scelti dalla Sibilla Moderna appartenesse a una protofemminista genovese che lei potrebbe aver conosciuto durante il tour a Genova, perché ha fatto vari spettacoli a Genova. C'è ancora adesso una statua in un giardino pubblico di Genova, questa protofemminista che era una botanica, e quindi chissà, potrebbe essere l'inizio, diciamo, più solido che abbia trovato di una diretta sensibilità. Qualcuno ha lasciato dei libri, per cui almeno una di loro ha pubblicato un libro, che era una cosa rarissima, ed era un libro molto intelligente, perché costei metteva in relazione le antiche pizze e oracoli del passato, citando fonti storiche e poi citando delle cose che faceva lei, dicendo: vedete che in fondo oggi io sono la reincarnazione di quelle robe, che è un'affermazione di sé, è un'autonarrazione molto rara, chiaramente con scopi pubblicitari, quindi erano dei pamphlet, oggi uno potrebbe fare il sito web, ed è un libro che si trova nella Biblioteca Magica del Popolo insieme ad altri 3500 titoli a libero accesso, perché tutto quello che io trovavo man mano l'ho registrato in questo archivio, per cui tutto quello si trova e lo si può ancora oggi consultare, è così.
Qualche altra domanda?
La domanda che è sulla dalla storia del libro. Lei ha parlato, ha scritto di personaggi un po' del recente passato, ma che io sappia, anche attualmente mi risulta che, soprattutto anche nella nostra zona al sud, esistono maghi, magari in dialetto fattucchiere, e la gente del terzo millennio purtroppo ci ricorre quando è disperato, quando c'è dei problemi. Secondo lei com'è possibile che ai nostri giorni ancora c'è un mercato fiorente, anche se è sommerso, magari non se ne parla, però è ancora, magari può essere lo spunto per un nuovo libro di fattucchiere di oggi.
Avrei anche usato il termine purtroppo qualche anno fa, adesso vedendo come è stata ridotta la sanità pubblica mi viene da dire per fortuna, perché meno male che ci sono loro, perché in un mondo pacificato e con tutto a disposizione di tutti forse quelle forme resterebbero marginali, invece il fatto che siano ancora importanti forse stanno coprendo dei bisogni a cui noi dobbiamo supplire, però sì, è così. Mi viene in mente una sociologa che è uscita nell'ultimo capitolo, nell'appendice, che si chiama Avery Gordon. Lei scrive un libro sulle case infestate, non è direttamente collegato, però il fatto che una casa possa essere infestata dai fantasmi è un po' una credenza che noi persone razionaliste diremmo: ok, la trama di un film, ma non può essere vero, sarà un gatto che cammina in solaio, o sarà... E lei invece dice che, dal suo punto di vista, ogni infestazione di un qualche luogo ci dice di una ferita sociale aperta, e che quindi lì il fantasma non va cacciato, va abbracciato. E io ho trovato un'immagine pazzesca, perché noi siamo abituati ai Ghostbuster che partono e con i loro raggi fotonici distruggono il fantasma e lo uccidono, che è una roba super macista, mentre l'idea di arrivare è abbracciare il fantasma per capire, prendersi carico di quel dramma sociale che si nasconde dietro una storia di orrore, sangue, eccetera. Io l'ho trovato straordinario, e poiché so che in futuro voi incontrerete i Wu Ming, insomma, che porteranno il loro libro UFO 78, vi anticipo che se io faccio questo discorso sugli acchiappafantasmi, che dovrebbero diventare abbracciafantasmi, i Wu Ming fanno lo stesso discorso con gli UFO e oppongono alla ufologia, che è lo studio degli UFO con il logos nel termine, che è lo studio per smontarli e dire: visto che la roba là non è un disco volante, è Venere, quello là invece è il satellite di Elon Musk, e quello là invece è il riflesso di quell'auto che è nella nuvola. Questa è l'ufologia. Loro oppongono l'ufologia, che è appunto l'UFO busting, l'ufofilia. L'ufofilia è occuparsi di queste cose e chiedersi perché guardiamo verso il cielo, che cosa non ci va della Terra se noi cerchiamo delle utopie, delle immagini che invece appartengono ad altri mondi. Abbracciamole queste visioni, perché forse ne abbiamo bisogno in un mondo che non ci piace e che è molto limitato. Per cui mi ha incuriosito questa filia tra le mie pagine e le pagine di Booming, perché io parlo di fantasmi, loro parlano di dischi volanti, sempre di apparentemente stupidaggini si tratta, che di sicuro non si sono temi da centro sociale tipicamente, si tratta di dei fantasmi, e però invece possono diventare anche degli strumenti per rileggere la realtà e quindi parlare delle cose terrenissime.
Mi inserisco su questo tema da meridionale, quindi da persona che in realtà è cresciuta cercando gli gnomi nelle case, con le zia che fece del malocchio, eccetera. Una lettura molto interessante è quella che fa per esempio l'antropologo Ernesto De Martino di tutto quel mondo magico sommerso, che appunto era un mondo sociale, fortemente sociale, perché è vero che la megera viene dalla magiara, no? Che era la strega, la fattucchiera, però è anche vero che era una figura, che era una guida, che poteva dare appunto delle cure non soltanto mediche ma anche cure sociali. E su una cosa che mi ha colpito molto della lettura che tu fai di questo ribaltamento, soprattutto perché mi sto rendendo conto che c'è un forte ritorno di antimeridionalismo. Il meridionale viene visto appunto come il credulone o l'imbroglione, e in fondo queste donne erano delle imbroglione, no? Quindi penso alla figura del napoletano, no? che però in qualche modo sono delle figure rivoluzionarie, perché per esempio Napoli è stata una città che è sempre stata un po', diciamo, la spina nel fianco anche del capitalismo, volendo, no? Perché c'ha tutto un sommerso che uno traduce sempre solo come camorra, ma in realtà è anche resistenza. Quindi mi è piaciuto moltissimo il fatto che tu abbia visto questo potenziale rivoluzionario proprio di un altro sistema di visione del mondo, ecco. Era più una riflessione, una difesa anche delle magiare.
Grazie. Tra l'altro una storia in questa direzione che secondo me andrà approfondita, se non lo farò io lo fa qualcun altro, sono felicissimo di leggerlo, è lo scontro a distanza e anche non a distanza che c'è stato tra Cesare Lombroso, uomo ricco, bianco, del nord, studiato, che parte da Torino, raggiunge Napoli per incontrare Eusapia Palladino, terrona, povera, con la faccia rovinata dall'infanzia, ha avuto una brutta malattia, era brutta, era grassa, era ignorante, e torna a Torino e fa: il paranormale esiste. Cioè questa donna gli fa delle sedute spiritiche e lui si converte e resterà un vulnus sulla sua carriera. L'aver ceduto allo spiritismo negli ultimi anni della sua vita ha vinto il sud, la donna, la povera, tutte le categorie che potete, hanno sconfitto questo tronfio uomo di scienza, di positivismo. E quella è una storia che io vi ho riassunto in tre frasi, ma che andrebbe sviscerata, perché è così violenta la polarità tra questi due personaggi, e soprattutto la vittoria dalla parte che piace a noi, che bisogna raccontarla meglio di come ho fatto io adesso in queste poche. Però me l'hai proprio ricordato, perché io arrivando da Torino e poi quando vado a Napoli è bellissimo sentire, no? che sei a casa della vincitrice. E io che però arrivo dalla cultura lombrosiana, che ho studiato all'università, adesso sono bianco, sono maschio, sono studiato, sono benestante, tutto, e davanti a lei lui ha dovuto cedere. E ancora adesso nel museo di torinese di Lombroso, non ha ancora museo, Eusapia Palladino, ma secondo me bisognerebbe creare un museo diffuso, tipo una roba antimuseale. Nel museo c'è scritto, però negli ultimi anni Lombroso effettivamente è stato un po' preso in castagna, e i suoi ultimi testi sono meravigliosi, perché se voi conoscete i trucchi che lei utilizzava, e lui con le sue griglie razionalistiche cercava di capire, dava delle spiegazioni pseudoscientifiche, è fantastico, è però eccitante la cosa.
Altre domande?
Io voglio scegliere un'ultima storia, ma la scegliamo a caso. Io ho portato due dadi, due sono troppi, ne usiamo solo uno. Ti chiedo di prenderlo, di buttarlo in questo bussolotto e scegliamo a caso la storia. Sono sei le storie, quindi che numero vedi?
5.
5, no? Prudence Bernard, ok. Prudence Bernard è l'unica che voleva sui manifesti il suo nome e cognome. Non ha mai accettato di apparire solo con il nome del marito, quindi è una di quelle di cui non ho dovuto reclamare nessun nome, perché lo ha sempre reclamato da sé. consentendomi di trovare un sacco di roba perché c'è tutto firmato da lei. E tra l'altro è lei che mi ha suggerito di utilizzare questo dado che è solo composto da facce con il 5, per cui era proprio l'oggetto che... E vi racconto questa storia. Me l'ha chiesto lei. C'è qualcuno che sta tra i 20 e i 30 anni in sala che riconosce questo oggetto? Lo riconosci?
No. Posso dire?
Sì,
è la macchina di SpongeBob.
Non è di SpongeBob, ma ci sei vicino? È un'altra serie?
No.
One Piece. Qualcuno legge One Piece? È una lumaca telefono di One Piece, è un lumacofono. È un personaggio di un manga giapponese in cui per telefonare si usa le lumache. C'ha qui ancora la vecchia rotella. Quando squilla lei fa e poi parla, e per voce della lumaca stessa si può parlare con l'interlocutore. Le due persone hanno due lumache e comunicano tra di loro. Perché raccontarvi questa storia? Perché c'entra Prudence Bernard. È una storia che affonda le sue radici nel 1850, ma non so quanti produttori giapponesi lo sappiano. Perché nel 1850 un tizio, che si chiama Benoit, convoca i giornalisti in una sala come questa e dice: ho scoperto la comunicazione senza fili. Marconi deve ancora arrivare, esistono i primi telegrafi, quelli ottici per cui si usano le bandiere e si trasmettono i messaggi a occhio. Lui invece dice: ho scoperto la comunicazione senza fili. Io faccio accoppiare due lumache, poi le separo. E cosa succede? Nel momento in cui si sono accoppiate c'è stato uno scambio di liquido magnetico tra le due, per cui accarezzando il dorso di una, l'altra istantaneamente inizia le antenne. Perché si è creato questo legame interpsichico tra le due. Quindi cosa ho fatto? Ho scritto A dietro il dorso di queste due, poi ne ho fatto copiare altre due, ho scritto B, e ho installato 21 lumache da una parte, 21 lumache dall'altra, una per lettera dell'alfabeto. Non importa quanto si mettano distanti queste due ruote che fungeranno da telegrafo, se una la installiamo qui a Parigi e l'altra la mettiamo a New York, io posso mandare una parola accarezzando una dopo l'altra le lettere, e di là la gente vedrà iniziare le antenne e si potrà ricomporre un messaggio. Nella sala fa vedere che da una stanza all'altra riescono a trasmettere la parola ginnasio, e sui giornali a titoloni a tutta pagina scoperta la telegrafia escargotica dell'escargot. Costui arriva a ipotizzare, nell'articolo lo riferisce, gli orologi non da polso ma da taschino, ma minuscoli, gli smartwatch in pratica, perché dice: nel momento in cui riusciremo a crescere delle lumache abbastanza piccole da poterle installare su piccoli quadranti, si potremo mandare messaggi a tu per tu. Non lo pensa lui, lo penso io, immaginando una roba più da orgia, mettendo tre lumache, quattro, cinque lumache a copulare, si può fare una specie di rete, una proto internet del 1850, perché con Telegram in broadcast io mando il messaggio a tutte e posso mandare a cinque di voi questo messaggio. Costui convince dei giornali, prende dei soldi per produrre in serie questo mezzo strepitoso che consentirà anche militarmente di avere un grosso vantaggio sugli altri, e come si fa in tutti questi casi, una volta che i soldi sparisci col bottino, per cui questo Benoit sparisce, nessuno lo vede più, e mentre la notizia della cosa aveva ricevuto i titoloni, prima di pubblicare delle smentite bisogna lavorarci su, bisogna pensarci, bisogna indagare, perché era ovviamente una bufala completa questa... Questo gioco si basava su un trucco: in quella sala lui aveva un complice che faceva in modo che quelle là realizzassero un'antenna con un trucco, e qui, ma poiché la smentita non arriva ai giornali, per molti anni a Parigi si chiedono: ma è vera, ma io la voglio vedere, come facciamo? In quegli anni Prudence Bernard era a Parigi e fa: caro, lo mettiamo in scena io e te, ogni sera abbiamo scambi di liquidi magnetici, e quindi la gente, sapendo che siamo marito e moglie, non dobbiamo neanche dire, ci sarà questo cotempo erotico sotto traccia, presenteremo nel passaggio Jouffroy, il passaggio più bello di Parigi, la telepatia escargotica. Per cui io sono partito da questo annuncio dello spettacolo che alle 10, clou dello show di Prudence Bernard, avrebbero presentato la telepatia escargotica, mi dicevo: che diamine è la telepatia con le lumache? E il marito in queste incisioni si vede con due antenne che non hanno nessun senso se uno non ricostruisce poi la genesi della cosa. Per cui io, andando indietro, ho scoperto la storia del telegrafo a lumache, e quindi poi questa storia è arrivata ai giorni nostri, ma nessun adolescente che legge One Piece sa ovviamente che dietro questo oggetto c'è una storia così assurda e pazzesca. Quanto erano ingenui e ingenue le parigine e i parigini nel crederci, potremmo ridere di loro, ma attenzione, oggi tutti sappiamo che l'entanglement quantistico è un fenomeno reale, esistente, viene utilizzato nei computer quantistici ed è lo stesso identico fenomeno, ma invece che le lumache si usano gli elettroni. Se voi prendete due elettroni che sono stati a contatto, li separate e poi fate ruotare l'elettrone A, l'elettrone B, poiché è stato in passato accoppiato con l'elettrone 1, ruoterà nella stessa direzione. I fisici non sanno ancora spiegare questo meccanismo, ma sanno esistere, per cui manca ancora un sostrato teorico che ne svegli il meccanismo nascosto. Se mi ascoltasse Carlo Rovelli magari avrebbe qualcosa da ridire sulla mia riassunto, ma l'entanglement è più o meno questa cosa qui. E oggi crediamo all'entanglement, allora credevano nelle lumache, cioè l'idea che due fenomeni possano essere intimamente legati da una forza sottostante oggi c'è, e quindi i mentalisti di oggi la usano nei loro spettacoli. Se voi andate a vedere uno spettacolo del mentalista Alexander di Torino, durante lo spettacolo lui fa scegliere una carta alla spettatrice, non parla di lumache, ma dice: lei lo conosce il fenomeno dell'entanglement? Lo spiega, poi dice: adesso nella sua mente ha formato il pensiero della carta, gli stessi elettroni nel mio cervello assumeranno la stessa conformazione e io so dirle che lei ha scelto il tre di cuori. Una parte del pubblico crede di aver assistito a un fenomeno reale e scientificamente provato, che è l'entanglement. Che cos'è il mentalismo? È rivestirsi sempre di nuove skin, come noi cambiamo la skin del cellulare che sembra nuovo, sui vecchi trucchi che si funzionano da sempre, montare delle storie convincenti rispetto al pubblico di oggi e aggiornarsi nel tempo. Quindi ieri erano le lumache, oggi sono gli elettroni, domani chissà.
Mi è molto difficile e non sapevo come, perché lui questo libro mi ha fatto riflettere tanto. No, ti volevo chiedere, non sapevo come entrare in questo tema, perché queste storie sono del 1700-1800, no? Se hai considerato questa situazione, quello che o la magia o la sensibilità o questo rapporto che c'è tra la natura, la persona, la donna soprattutto sensibile, no? In quanto alla cura del territorio, mi riferisco a se hai avuto conto di quello che è fuori della cultura occidentale, no? Perché pensando soprattutto al periodo precapitalista, no? Qual era il ruolo della donna, qual era il ruolo di questa donna che era comunque la donna che curava, no? La donna che aveva questo rapporto con il territorio, con la natura, con altri esseri viventi, e questo che succede oggi si parla molto, no? Dello che i sciamani, no? la ayahuasca, che io mi riferisco molto più alla situazione in questo momento del sud di Latinoamerica, no? Sulla figura di questa donna, la Machi, che era no? Quella che comunque, stando in un territorio sacro, dove non è che si perde tutto urbanizzato, no? Che ha la possibilità di comunicare con la natura tutta, anche con, lo parlando degli ancestri, che sono veramente, stanno difendendo questo questa situazione, questa, e che c'è tutto un mondo capitalistico che cerca di far vedere che questo è ciarlataneria, si dice. Quindi no, io mi chiedevo se te sei andato a questo, si vai a questo, se ti puoi permettere di andare anche al di là, no? Perché io penso che non è un potere di una persona, sino che questo potere di poter comunicare c'entra con non solo con il collettivo, che non è solo una questione umana, sino con un territorio, no? Un territorio naturale che rimane. No, niente, questo, perché a me mi ha fatto riflettere molto il fatto del Leonide, che dopo è sparita, non è che se te stesso dici, no, che penso che lei faceva questo aliandosi con la mamma, che forse il padre non lo sapeva, che ne so, questa cosa perché non è che credo che, perché siamo molto influenzati di questa cultura, no?
scienza. Che...
Per il tipo di periodo su cui mi sono soffermato e anche per la regione che ho scelto, cioè tra l'Italia, tra Torino e la Francia, meno, cioè ho avuto bisogno soprattutto di immergermi nel clima culturale frutto dell'illuminismo più che dell'incrocio invece con le culture, per esempio, sudamericane, e quindi il mio interesse specifico era, il punto di partenza è stato questo. Da sempre si dice che la magia, dal Medioevo, anche durante l'età barocca, eccetera, la Chiesa non la escludeva, la sconsigliava, diceva: mi raccomando, non la fate, perché quella roba succede davvero, e se succede sono spiriti cattivi o è il demonio. Quindi l'idea che spiriti cattivi o il demonio potessero produrre queste cose era nel linguaggio corrente. Quello che succede con l'arrivo sulla scena pubblica del magnetismo animale è apparentemente l'idea che il paranormale finalmente sia stato catturato dal punto di vista scientifico senza coinvolgere il misticismo. E per la scienza è un momento di eccitazione assoluta, cioè io, se avessi lavorato all'epoca, mi sarei buttato a capofitto negli studi di questa roba, perché l'idea di poter aprire il terzo occhio, vedere nel futuro, vedere attraverso i corpi, era eccitantissimo, e soprattutto era finalmente laico, non c'era bisogno di credere, perché era frutto di una procedura scientifica. Chi però riesce ad aprire il terzo occhio? Donne. Come mai? È interessante che alla fine le sonnambule fossero quasi tutte donne. Uno dei motivi che mi sembra che emergano, perché ne parla Clara Gallini, è per il fatto che la donna da sempre si dice che è più sensibile, e quindi è quella che più facilmente cadrà in quello stato di perdita di controllo, mentre l'uomo che ha il controllo non lo farà. Cosa fanno costoro? Ne approfittano, di questo mi eccita moltissimo, cioè da una situazione apparentemente di debolezza, che è quella dell'essere soggiogate dal punto di vista psichico, ne approfittano. E per esempio Jean Rochette a Lione, quando capisce che i massoni intorno a lei pendono delle sue labbra e sono convinti che in quello stato lei stia vedendo veramente paradiso, purgatorio, inferno, e che gli possa descrivere, lei dice: beh, allora inizio a inventare. Ed è straordinario vederla, sembra una moderna produttrice che ha in mente un'idea, deve venderla a Netflix, e gli svela la trama fino a quel punto, ma però mi devi finanziare, se no ma ti svelo il finale. Allora gli danno i soldi, dopo che gli fa la seconda stagione, poi si ferma al momento giusto, e lei l'ho fatto per sere, facendo come oggi farebbe una scrittrice di fantascienza, che deve tenerti lì, deve fidelizzarti, ma non ti deve svelare troppo, perché poi è finita la storia, altrimenti passi a un'altra cosa. Una cosa che ho cercato da fare, è da maschio difficile, cioè immedesimarsi, più che confrontarsi o leggere, mi sono chiesto come, che vita facesse la donna invisibile che era costretta a passare giornate intere dentro un armadio per prestare la voce in segreto a una sfera di vetro in cui questo uomo diceva di aver reso invisibile la moglie, chiusa lì, lei invece era nascosta in un armadio, cioè i giorni del ciclo, che vita facevi lì dentro? O se ti scappava da tossire o pipì, non lo so. Posso per interposta persona immaginare. Altre volte trovo eccezionale, non lo so, una come Brutus Bernard, che approfitta di un vincolo sociale, che è quello che una donna non si mette le mani addosso, quindi non si perquisisce, e pensa: ok, non mi potranno perquisire fisicamente, quindi vado a comprare quel giubbetto sanitario che dovrebbe curare la sciatica, magnetico, se lo indossa sotto i vestiti nessuno mi controllerà, e poi avvicinandomi alla bussola farò vedere che col pensiero riesco a deviare l'ago. E questa è un'intelligenza femminile nel senso che capisce che i maschi non metteranno mai addosso le mani a una donna in un ambiente di quel tipo, ne approfitta e sfrutta un elemento sociale per utilizzare un trucco e passare inosservata. Per cui quanto sia arrivato in là nell'identificare veramente gli elementi femminili, non lo so, lo giudica chi legge. Mi affascina l'idea che di nuovo, anche quando però è la scienza che riesce a portare a galla il paranormale, sia di nuovo la donna la portatrice di quella roba lì. Potevano essere uomini invece, forse non per caso, e poi lei a diventarne la fattrice, la portatrice. Se volete possiamo usare come titoli di coda la canzone di Ersilie Ruy. Ersilie è la donna invisibile, la protagonista dell'ultimo capitolo. La moglie di suo padre era quella donna chiusa nell'armadio che doveva lavorare parlando attraverso un sottile tubo che passava sotto il pavimento e usciva da questa sfera, in modo che la gente potesse pagare per non vedere una donna nascosta, cioè invisibile dentro questa sfera. poi questa qua manda a quel paese il marito poi si risposa e ha una figlia, e questa ragazza da un giorno all'altro si trova in manicomio e non capisce perché. E si chiede, ma la sparizione mia è legata alla sparizione di mia madre? Mia madre era invisibile per gioco. Io sono invisibile davvero perché hanno detto alla mia famiglia che io sono morta, mi hanno chiuso qui e non ne uscirò più. E qualunque cosa io dica viene inquadrata nella cornice della follia. Come si esce? Se ci fosse stato Google sarebbe stato più semplice, perché lei andava regolarmente dal direttore dicendo: scusi, io ero una pianista, componevo musica, insegnavo musica. Lei vada su Google, metta il mio nome e salterà fuori 30 spartiti. Cosa che oggi succede, perché sono da Zugallica, la biblioteca di Francia, escono gli spartiti di Ersili Rui. E lui diceva: sì, sì, nell'epoca senza Google non è così semplice, lui non si è mai preoccupato di andare a indagare. Invece oggi, nell'epoca di Google, la canzone di Ersili viene fuori, e quindi, avendola musicata, avendola cantata, se volete, può essere una buona titoli di coda, un pezzettino della canzone di Ersili. Non è la sua voce diretta, ma è un po' come se lo fosse.
Thank you.